A Radio Fly ora parliamo della famiglia nella malattia. Questo è il titolo che abbiamo voluto dare questa mattina in questo spazio di approfondimento, i cui protagonisti vi presento subito: la professoressa Laura Occhini, che è specialista in psicologia clinica, ricercatrice in psicologia dello sviluppo all'Università di Siena, sede di Arezzo. Buongiorno professoressa Occhini. Bentornata. Bentornata su Radio Fly e buongiorno anche al dottor Gabriele Rossi, psicologo, psicoterapeuta, responsabile dei servizi per la disabilità intellettiva all'Istituto di Agazzi ad Arezzo e docente presso la Scuola Lombarda di Psicoterapia Cognitiva Neuropsicologica. Buongiorno dottor Rossi.
Buongiorno.
Lo spunto per questo approfondimento è stato preso da un recente fatto di cronaca avvenuto nei giorni scorsi a Treviso, purtroppo un caso non isolato, perché capita a volte che un familiare compia dei gesti lesivi o estremi nei confronti di un figlio o nei confronti magari della moglie, del marito gravemente ammalati, e questo recente fatto di cronaca ci ha invitato e ci ha voluto far riflettere nei confronti di queste malattie croniche nei confronti di un familiare, malattia cronica che finisce poi per coinvolgere tutta la famiglia, o quantomeno la persona senz'altro che si prende cura del familiare ammalato. Certo, l'assistenza pubblica si fa carico della cura del paziente, meno o quasi mai interviene a sostegno del caregiver, cioè di colui che appunto viene coinvolto in questo carico di assistenza continua. Tra l'altro questo è un argomento che è anche al centro del libro del quale vi facciamo vedere la copertina per chi ci segue su Facebook, dal titolo Da familiare a caregiver, la fatica del prendersi cura, edito da Franco Angeli, a cura della professoressa Laura Occhini e del dottor Gabriele Rossi, che sono curatori e anche autori di questo libro. Comincio quindi subito con il dottor Gabriele Rossi. Come nasce intanto questo libro e poi anche quali sono state le richieste del territorio che vi hanno spinto ad occuparvi di questo tema?
Ma come diceva lei, c'è un grandissimo concentramento da parte di chi sostiene la persona malata proprio nei confronti della persona che esperisce la malattia, ma che si allarga poco nei confronti dei familiari, che poi invece sono chiamati non solo a sostenere il familiare, ma anche ad occuparsi di tanti aspetti che, come dire, accadono nell'esperienza di malattia e che stordiscono veramente la persona. Quindi, come dire, noi abbiamo avuto l'idea di metterci in contatto, cioè tanti professionisti che lavorano in ambito clinico. Io mi occupo in particolar modo di disabilità intellettiva e di disabilità acquisita presso l'Istituto di Agazzi, mentre altre persone si occupano di anziani, altre di persone con problematiche tumorali. Tutti questi aspetti, come dire, li abbiamo messi insieme, abbiamo detto cosa si può fare di più, perché abbiamo visto che i soli percorsi ospedalieri, come giustamente diceva lei in quel triste episodio, non sono sufficienti, non bastano. Poi c'è stato l'incontro con la professoressa Occhini, che dopo è diventata anche l'amica Laura. La professoressa Occhini ha portato l'esperienza della ricerca universitaria, la sua curiosità, ma soprattutto la sua competenza su questo settore, ha messo insieme queste forze. Ne sono nati due convegni, uno a Roma e uno ad Arezzo, che hanno avuto veramente un importante successo, noi non ce lo aspettavamo nemmeno, e abbiamo visto proprio l'importanza di espandere veramente l'intervento, non solo nei confronti della malattia e del percorso ospedaliero, ma veramente di allargarlo al coinvolgimento reale, concreto della famiglia, al supporto della famiglia, e soprattutto questo abbiamo visto, e poi magari ci entreremo dopo, che non solo comporta un miglior benessere nei confronti della persona malata, ma comporta anche una minore spesa in termini di sostegno ai percorsi di cura.
Professoressa Laura Occhini, intanto ci spiega bene che cosa si intende per patologia cronica, e poi lei nel libro si è anche occupata del tema della cronicità da un punto di vista storico, quindi mi piacerebbe che ovviamente brevemente raccontasse anche ai nostri ascoltatori come veniva affrontata la malattia cronica in passato.
Allora, per cronicità, quindi pazienti cronici ad alta intensità di cura, si intende parlare di pazienti particolarmente fragili e vulnerabili, che quindi hanno una malattia che non permette loro la completa autosufficienza e non c'è una possibilità di tornare alle condizioni precedenti lo stato di malattia. Questo per essere veramente, veramente molto brevi, ok? Quindi chiaramente presuppone il sostegno di un caregiver, che può essere un caregiver familiare o un caregiver formale nel caso in cui sia un caregiver pagato per aiutare il paziente. Comunemente è un caregiver familiare, comunemente è una donna nella stragrande maggioranza dei casi, comunemente è una donna che ha a sua volta un'età piuttosto avanzata, questo per la media delle condizioni, piuttosto avanzata intendo anche la mia, quindi 50 anni, ok? Purtroppo questo è il modo con cui ci si approccia, però, e che quindi chiaramente a sua volta soffre della fatica di dover supportare un paziente ad alta intensità di cura, perché non è autonomo totalmente, quindi particolarmente fragile e particolarmente vulnerabile. Chiaramente ci sono tutta una serie di problematiche che semmai al limite vedremo se c'è tempo dopo. La nostra cultura non ha un grande approccio alla cronicità. Cosa si intende? Che dal punto di vista dei servizi pubblici, nella stragrande maggioranza dei casi, la cura è all'acuzie, cioè a quella fase acuta della malattia, curata la quale gli ospedali, i medici non si prendono comunemente in carico tutto l'aspetto che segue quindi la malattia cronica. Questo è lo standard del nostro servizio pubblico. Ci sono invece poi dei servizi privati che si prendono poi in carico, no? Le condizioni del paziente cronico. La nostra storia e la storia, insomma, che tu mi hai chiesto, realmente nasce dalla mia ricerca e dalla ricerca che ho fatto all'interno dell'archivio manicomiale del nostro ex ospedale neuropsichiatrico di Arezzo. È la storia della cronicità. La storia che parte fondamentalmente da quello che si definiva il grande internamento a metà 800, in cui fondamentalmente i manicomi o gli ambienti che più assomigliavano ai manicomi non servivano solo per la malattia mentale, ma soprattutto per custodire piuttosto che curare tutti quei pazienti che diventavano un carico per la famiglia. Quindi si andava dagli anziani a quelli che all'epoca venivano definiti idioti incurabili, a tutte le persone paralitiche, utilizzo i termini che venivano
che si usavano, certo.
Quindi c'è tutto questo lavoro di Lombroso, ad esempio, che si occupa di comprendere quali siano le modalità per diminuire il sovraffollamento manicomiale, la legge del 1904 che istituisce legalmente l'istituto dell'assistenza domestica sussidiata, ossia tutti quei pazienti che non venivano ritenuti manicomiabili perché cronici, ad esempio, ok? Dovevano tornare all'interno delle famiglie. Si scopre quindi che le famiglie in realtà non volevano farsene carico, non solo, questo non è un giudizio di valore sulle famiglie, a volte c'era realmente un problema oggettivo, quindi istituiscono poi nel 1909 anche le multe per chi non voleva il paziente a casa, nonostante ci fossero le condizioni per farlo tornare a casa. Bisogna arrivare poi agli anni, veramente agli anni 60-70, perché si cambi l'assetto, no? di questa modalità di approccio. C'era il reparto cronici, che era quello dove sostanzialmente poi la maggioranza dei pazienti morivano all'interno del manicomio, e serviva fondamentalmente per tutti quei pazienti non autonomi e quindi ad esempio che non ti uso i termini non potevano curare la loro nettezza, quindi non erano in grado fondamentalmente di prendersi cura di sé, e c'erano anche bambini di 6, 7, 8 anni perché erano i famosi idioti incurabili. Cioè bambini che magari avevano una gravissima disabilità intellettiva, una patologia magari genetica, che li rendeva fondamentalmente incapaci di prendersi cura di sé. Si arriva poi agli anni 70, ovviamente la legge Basaglia, quindi tutto un approccio che tende a fondamentalmente mettere nel territorio la possibilità di prendersi cura della cronicità, in questo senso. Chiaramente nel libro poi ci sono tantissimi altri approcci, questo è, certo. Ci sono gli approcci agli anziani, ci sono gli approcci alle persone con disabilità intellettiva, con disabilità acquisita, con disturbi neurocognitivi, cioè ognuno di noi ha preso in carico sostanzialmente un ambito specifico della cronicità e quindi della che ha bisogno di un sostegno che non sia solo ospedaliero o legato fondamentalmente ai luoghi standardizzati di cura, ma che prenda il territorio.
Ecco, dottor Rossi, io vorrei ripartire proprio, diciamo, da questo spaccato storico che ci ha ricordato la professoressa Occhini, e ci diceva, poi siamo arrivati al fatto che il territorio, insomma, possa prendere cura della malattia cronica. Venendo proprio a oggi, ci sono risorse pubbliche, sperimentazioni sanitarie che affrontano proprio dal punto di vista sociale il problema anche della fatica della cura?
Ma sì, a livello generale, come diceva Laura, il libro appunto affronta varie patologie e nelle diverse patologie inizia ad esserci per fortuna un'attenzione alla famiglia. Faccio l'esempio delle disabilità acquisite, quindi post ictus, post trauma cranico, cioè da questo punto di vista iniziano a nascere dei servizi proprio di supporto al familiare. Faccio faccio uno spaccato, diciamo, sul capitolo che ho scritto io sulla disabilità intellettiva e riprendo volentieri quello che diceva Laura, perché è molto interessante. Perché nel corso del tempo, se noi prendiamo la disabilità intellettiva e gli esempi terribili che ci ha proposto Laura, terribili nel senso che storicamente collocati danno idea di come la malattia viene messa da parte, no? Viene segregata, appunto i manicomi erano questi, no? Cioè grandi città, a volte nelle esperienze anche europee molto belle, penso anche al manicomio di Siena, molto avanzate per l'epoca, dove però questo mondo è appartato, no? Non si deve confondere con gli altri. Va da sé che questo approccio alla malattia porta a un'esperienza di vergogna nei confronti, cioè vissuta dalla famiglia. La famiglia, come diceva giustamente Laura, anche nel momento in cui dovrebbe all'epoca prendersi in carico il familiare, c'è vergogna, c'è incapacità, non ci sono ovviamente sostegni. Arrivo ai giorni nostri, perché da quell'esperienza siamo arrivati da un approccio, appunto come diceva Laura, di segregazione, di custodialismo, ad un approccio basato sui diritti. Ecco, questa è la grande rivoluzione di oggi, a mio avviso, soprattutto sulle disabilità intellettive. La Convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità sono un documento diventate poi legge dello Stato, che stabiliscono un principio molto semplice, ma purtroppo diciamo nei confronti del quale ancora siamo molto indietro, cioè non si garantiscono diritti speciali, ma si garantiscono alle persone disabili i diritti che hanno tutti, detta proprio semplicemente, no? Questo ci porta la Convenzione. Allora, da lì che cosa è successo? La Convenzione smuove un po' le acque dei servizi, di servizi che però nascono, il nostro sistema di welfare nasce in quel contesto storico che Laura ha ben descritto, cioè in un contesto in cui le persone vengono, diciamo, messe da parte in qualche modo dalla comunità di tutti e in cui il servizio pubblico eroga servizi specifici. In un approccio basato sui diritti bisogna fare che cosa? Ritornare ad un'idea oggi molto complessa, perché il Covid da questo punto di vista ha bloccato molto questo percorso, ha un'idea di comunità accogliente. La comunità è la vera risorsa di inclusione, ma anche di riabilitazione e abilitazione di tutte le persone. Quindi si va sempre di più verso l'abolizione di luoghi speciali, ma e verso la creazione di percorsi che siano capaci di inserire tutte le persone nella comunità di tutti. Tornando alla sua domanda, cosa accade nel territorio? C'è stata, per esempio, nello specifico per la disabilità intellettiva e per la famiglia, la legge 112 del 2016, cioè la cosiddetta legge del dopo di noi. Questa legge è stata molto importante perché ha preso in carico un tema notevole, cioè cosa succederà alla persona disabile dopo che la famiglia, che si è sempre occupata della persona, appunto del proprio caro, appunto quando la famiglia non ci sarà più, che fine farà questa persona? Allora, diciamo che questa legge ha cercato di mettere in moto, è una legge che io ritengo che sia positiva, e faccio questa premessa, è soltanto che mancano degli aspetti concreti nella propria attuazione, cioè che cosa succede? Questa legge stabilisce dei percorsi di accompagnamento per le persone affinché lascino la propria famiglia e vadano attraverso percorsi di residenzialità, no? E di laboratori e preparazione che servono appunto a distaccarsi dalla famiglia. Qual è il punto debole? Il punto debole è la concentrazione sul, come dice la parola stessa, sul dopo, cioè sul dopo di noi. In realtà l'esperienza che è venuta fuori da questa legge, che poi, come dire, ha trovato attuazione in una maniera molto differenziata nelle diverse regioni, e questo è stato un grande problema, ci ha fatto capire che è importante concentrarsi sul durante noi, cioè sul progetto di vita delle persone disabili, cioè su che cosa faccio io oggi, detto in termini molto semplici. Quindi io devo offrire oggi la possibilità alle persone e alle famiglie di avere una progettualità, di avere un percorso all'interno della comunità, un lavoro, e questo chiaramente mi prepara anche al dopo. Questo è stato, e purtroppo, e qui faccio una lieve critica, è ripartito proprio in questi giorni il nuovo bando triennale e la regione ha messo a disposizione alcuni soldi e un bando che partirà a breve, a cui tutto il terzo settore parteciperà. Purtroppo, dico io, la criticità qual è stata? Che la regione non ha ascoltato l'esperienza passata. Ecco, questo è un po', no? Che si poteva, dal mio punto di vista, vedere quali erano stati i punti di forza e i punti di debolezza di un'esperienza passata per cercare di migliorare. Perché, come diceva Laura, ci muoviamo veramente in un terreno molto molto nuovo, nel senso stiamo uscendo ora da quel paradigma di custodialismo, di servizi alla persona, per entrare in quello che viene definito dalla letteratura attuale un nuovo paradigma, cioè di un approccio ai diritti e di un welfare di comunità sostanzialmente, dove la comunità che cura, no?
Certo, certo. Velocissimamente, perché abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, volevo sapere dalla professoressa Laura Occhini quali sono gli elementi psicologici più importanti nella cura di un paziente.
Per quanto riguarda il caregiver, cioè, gli aspetti psicologici di un caregiver, allora, di base l'autoefficacia, cioè il senso di autoefficacia di un caregiver, cioè quanto il caregiver si sente adeguato alla cura del paziente, quindi del familiare nella maggioranza dei casi. Quello che si è notato è una ricerca di Mario Felice, di Antonio Pulerà, che tu a volte inviti, no? E che sono ospitati in questo libro, in cui si fa vedere proprio quanto il senso di precarietà del proprio senso di adeguatezza rende più complessa non solo la cura del paziente, ma rende anche molto più probabile una ricaduta del paziente e quindi un aumento della cura da parte del servizio pubblico. Mentre invece un paziente che ha un'alta un caregiver che ha un'alta autoefficacia ha anche la possibilità di sostenere con molta più competenza le esigenze del familiare. Quando purtroppo anche l'autoefficacia viene meno, quando l'alta intensità di cura presuppone uno sforzo enorme, si parla di caregiver burden, cioè una sorta di esaurimento da cura, che porta poi a forme di depressione, a forme di ritiro sociale che richiudono ancora di più praticamente, e quindi in qualche modo una povertà relazionale che si instaura laddove la famiglia ha al suo interno un paziente particolarmente difficile, no? Quindi tutto quello che è abbastanza noto, cioè la povertà relazionale della famiglia con un paziente cronico al suo interno, cioè c'è come un distacco che è importante. Poi quello che diceva, insomma, Gabriele, il dottor Rossi, che è praticamente una cosa che si vede molto meno nelle piccole comunità rispetto alle grandi comunità, e che sono state una risorsa importante per le famiglie con pazienti cronici ad alta intensità di cura anche durante il lockdown e l'isolamento da Covid.
Ecco, a proposito di questo, poi magari sarà un argomento che svilupperemo in un altro approfondimento, se ce ne sarà la possibilità, e vi chiedo subito la disponibilità magari a farlo. Ci sono già dei dati rispetto alle condizioni di isolamento proprio derivanti dalla pandemia che ci possono raccontare il vissuto delle famiglie con pazienti cronici, dottor Rossi?
Sì, abbiamo in corso, lo dico brevissimamente, in corso d'opera, diciamo, una ricerca con la professoressa Occhini che abbiamo iniziato proprio nel periodo del primo lockdown e ora dovrà proseguire, vediamo un po' con le attuali restrizioni. Perché che cosa abbiamo visto? Detto in maniera molto sintetica, abbiamo intervistato alcuni familiari di persone con disabilità che a un certo punto hanno visto interrompersi tutti i servizi, tutti i centri diurni, tutti i percorsi appunto che erano messi in atto dal servizio pubblico, perché Noi abbiamo visto che da una parte il Covid ha messo in crisi il sistema sanitario nazionale, ma ha messo in crisi anche il servizio sociale. Quello che un po' dicevamo prima, i servizi sono chiamati oggi a riorganizzarsi. Un inizio da questo punto di vista è successo nel secondo lockdown, dove in qualche modo si è cercato di individualizzare di più gli interventi, certo ancora con grosse lacune, e questa ricerca, di cui se avremo modo di parlare anche nella sua trasmissione mi farebbe molto piacere, ha messo proprio a fuoco quello che diceva Laura, le differenze tra le piccole comunità e le grandi comunità, e soprattutto l'importanza e il valore della comunità stesso come elemento che cura, no? La famosa città che cura dell'esperienza appunto di Trieste proprio sulle malattie mentali.
Allora, io intanto ringrazio la professoressa Laura Acchini e il dottor Gabriele Rossi di essere stati con noi questa mattina. Abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione su un argomento, su un approfondimento che meriterebbe molto di più. Ci ritorneremo su Radio Fly, ma intanto chi volesse approfondire, volesse saperne di più, vi do un appuntamento, quello di domenica 28 di febbraio dalle 18 alle 19, più o meno nella pagina Facebook della professoressa Laura Acchini. Ci sarà un incontro, professoressa Occhini, con vari esperti anche.
Sono sostanzialmente gli autori che sono dentro il testo, alcuni, non tutti, ma una buona parte.
Ecco, gli autori del libro che, di cui abbiamo parlato all'inizio e che vi faccio anche rivedere, se eccolo qua, Da familiare a caregiver, la fatica del prendersi cura. Grazie, buona giornata, a presto.
Buona giornata.